Benvenuti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, la radio nemica del virus del politicamente corretto. Sono sempre io, Marco, del blocco studentesco Novara, e questa mattina vi accompagnerò in questo viaggio nei meandri della serie televisiva Stranger Things e nell'analisi dei suoi significati più profondi. Partiamo con un tuffo nel passato, tornando agli anni 80 in Indiana. La piccola cittadina di Hawkins è scossa dalla scomparsa del piccolo Will Byers. Nel frattempo però compare una ragazzina inquietante che successivamente dimostrerà i suoi poteri soprannaturali. Con il passare degli episodi verrà soprannominata 11 a causa del numero segnato sul suo braccio. Si trova inoltre nella città un laboratorio scientifico con al suo interno una figura mostruosa che spaventa gli stessi ricercatori che lì dentro lavorano. Ed è proprio questo il laboratorio da cui 11 è scappata e sarà lei stessa a portare gli altri tre protagonisti e amici di Will nel famoso sottosopra, un'altra dimensione durante la loro ricerca per scovare il loro confidente. Un mondo popolato da forme con aspetti mostruosi, tra cui, per fare un esempio, il Demogorgone, come soprannominato dai protagonisti. Nella costante attesa di un salvataggio, il bambino si ripresenterà nei numerosi episodi cercando di comunicare tramite delle luci scoperte proprio dalla madre. Dopo aver superato la prima stagione con il ritorno di Will, i ragazzi continuano a ricevere messaggi da quel mondo così oscuro e lo stesso Will è protagonista di fenomeni paranormali, come se non fosse uscito a tutti gli effetti dal sottosopra. Ecco, questo era solo un breve riassunto della trama, giusto per inquadrare la situazione, ma non è certo sul puro racconto della storia che voglio soffermarmi oggi. Andiamo a scoprire insieme qualche curiosità interessante che coinvolge questa serie. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say, let me guess, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I cool it or should I blow? Un ruolo molto particolare e ricorrente è il continuo e a volte impercettibile contrasto tra finzione e realtà, quasi come se una non potesse esistere in convivenza con l'altra. Dietro il fenomeno cult di Stranger Things, ad esempio, giace un curioso mistero reale, se così possiamo definirlo, avvolto in una serie di esperimenti umani avvenuti a New York. Non tutti sapranno infatti che originariamente la serie rischiava di non essere conosciuta al pubblico col nome attuale. Infatti il titolo originale del programma pensato era infatti Project Montauk, secondo il New York Post. Il progetto Montauk è una presunta serie di esperimenti americani segreti avvenuti per lo più negli anni 80, ma dei quali risalgono tracce e menzioni già negli anni 50, vicino alla stazione della Air Force di Montauk, a Long Island, New York. Si presume che gli esperimenti avessero lo scopo di sviluppare tecniche psichiche, le quali sarebbero poi state utilizzate in scenari di guerra e all'interno delle società di intelligence. Uno dei programmi americani più conosciuti a tal proposito è lo Stargate Project, quello che possiamo dire più somiglia a quanto visto in Stranger Things, un programma della CIA avente l'obiettivo di sviluppare e incrementare i poteri parapsicologici dei soggetti esaminati. Si tratta di un progetto di dominio pubblico e molto conosciuto, nonostante i dettagli specifici rimangono ancora tutt'oggi distorti, diciamo, forse insabbiati, ecco. Nel 1995 ci furono udienze che ritennero la CIA colpevole di aver violato la legge con questo progetto, per il quale l'allora presidente Bill Clinton dovette scusarsi pubblicamente. Insomma, i progetti sono realmente esistiti e la scelta della prima bozza di titolo della serie non può essere stata affatto casuale. Ora, incentrando l'analisi su un altro livello, si può dire che Stranger Things sia la perfetta applicazione dello schema di Prop, un noto linguista e antropologo russo scomparso nel 1970. Nei suoi studi, incentrati più sull'azione del personaggio che sulle caratteristiche dello stesso, propose 31 funzioni dalla sequenza inalterabile, che andrebbero a comporre la cosiddetta morfologia di una fiaba, la spina dorsale di un racconto che abbia finalità pedagogiche. In Stranger Things la sequenza salta subito all'occhio. C'è un equilibrio iniziale, espresso con la vita alquanto monotona dei protagonisti, coinvolti più dalla loro passione per il mondo fantastico di Dungeons and Dragons che per la realtà nella quale vengono vessati dai classici bulletti della scuola. L'equilibrio viene spezzato quando uno di loro scompare. Seguono le peripezie degli eroi e le azioni che le caratterizzano. Infine la vicenda si conclude con l'equilibrio che viene ristabilito. Oltre alla trama controversa che potrebbe sembrare a stretto contatto con quelli di Stephen King, bisogna complimentarsi con i produttori per le loro capacità di introdurre richiami di altri film o saghe all'interno della serie stessa. Chi avrebbe mai pensato di inserire nei copioni citazioni famose di Star Wars e di far apparire tra le righe anche evidenti riferimenti a Ritorno al Futuro? Ed è forse per alimentare i rumors tra gli spettatori che vennero unite delle clip di oltre 25 film, tra cui Super 8, Halloween ed E.T., per creare, diciamo così, un finto trailer.
TV screen. Cause I'm TNT. I'm dynamite. TNT. And I'll win that fight. TNT. I'm a power load. TNT. Watch me explode. I'm dirty, mean, mighty unclean. I'm a wanted man. Public enemy number one. Understand?
Questo viaggio nel tempo è quello che sprona i più grandi a guardare questa serie TV. Rivedere un'altra volta oggetti come i walkie-talkie deve essere sicuramente un'esperienza emozionante e, allo stesso tempo, malinconica. Tuttavia, la maggior parte degli spettatori sono adolescenti e per quale motivo dovrebbero essere attratti da questo tuffo negli anni Ottanta? Probabilmente la maggior parte di chi guarda questa serie in quegli anni non era nemmeno nato. Tuttavia è proprio andando ad analizzare il programma in generale che possiamo riscontrare dei punti in comune con la realtà quotidiana adolescenziale. Dai ruoli dei personaggi e dalle loro vite possiamo notare la quotidianità dei ragazzi quasi stereotipata, che a volte coincide con quella degli adolescenti nella vita reale di oggi, osservando per esempio l'assenza di una figura genitoriale per quanto riguarda il ragazzo che soffre di sensibilità fisiche. Uno degli obiettivi degli autori, i fratelli Duffer, sembra quindi proprio quello di toccare gli argomenti chiave per i ragazzi, come ad esempio l'amore e il legame tra gli amici. Chi non ha vissuto l'adolescenza legandola soprattutto a queste due tematiche? They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, you to shreds, another cog in the murder machine. They said
Yeah. awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said,
la serie mette infatti bene in evidenza quanto le relazioni interpersonali siano forti nei regolari comportamenti delle persone. Ogni avvenimento è la conseguenza finale di un atto di fiducia, di lealtà, di accettazione e cura. Gli scontri ci sono e spesso sono anche molto forti, a volte addirittura violenti. Tuttavia la volontà di comprendere, la capacità di leggere i contesti e legarli ai comportamenti delle persone, la solidità dei rapporti fanno sì che ci sia sempre una coesione di fondo che, anche nei momenti di grave pericolo o di emergenza, porta le persone ad agire sempre sulla base della solidarietà e di un bene comune. La serie, in altre parole, fa vedere cosa succede quando ci si trova in situazioni assurde, rischiose e pericolose, che però vengono vissute con quelle che si considerano delle basi sicure. Un altro concetto interessante su cui soffermarsi è sicuramente quel velo di mistero e di sconosciuto, quasi assurdo, ma allo stesso tempo intrigante, che invoglia chiunque guardi questa serie a seguirla dall'inizio alla fine. Tutto ciò accompagnato da ricorrenti domande. Chi è, o meglio, cos'è quel mostro che tanto tormenta la città? Cos'ha Will e cosa gli succederà?
Oh, yes.
L'attrazione nei confronti dello sconosciuto, dell'ignoto, è ricorrente tra i ragazzi, soprattutto nel periodo adolescenziale, e questo fenomeno è legato, nella maggior parte dei casi, ad un desiderio di trasgressione, di non seguire le regole, andando contro a ciò che viene imposto come conforme, come spesso può anche capitare in un gruppo di amici. Come già detto prima, le tre storyline, l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta, combaciano alla perfezione. Ed è evidente come l'adolescenza sia la fase di mezzo in cui bisogna abbandonare la fanciullezza per entrare nel mondo adulto, e questo può sicuramente portare ad un sentimento di timore. Quanti di voi non hanno mai avuto paura di crescere o non ne hanno tuttora? Anche la mente possiamo dire che giochi un ruolo predominante all'interno di questa serie TV, portando a galla diverse patologie nascoste e quasi impercettibili nelle diverse stagioni, disfunzioni che però non sono molto lontane dalla realtà. Tutti i traumi infantili di 11, tutt'altro che trascurabili, come la reclusione in laboratorio, porta la bambina a vivere una situazione di mutismo selettivo. Infatti ci si può accorgere di questo già dai primi episodi quando, durante il suo incontro con Will, non proferisce parola. 11 è schiva, impaurita, bloccata è la definizione giusta. È solo grazie al rapporto stretto con Mike e gli altri che riuscirà ad aprirsi. 11 d'attesa e timida, per usare un eufemismo, comincerà ad accettare la compagnia, a godere dei momenti di gioco e a sorridere. Infine 11 parlerà, d'improvviso, senza forzature. Concentrandoci invece ora su Will e su tutto ciò di cui è stato vittima, come molti sopravvissuti a esperienze spaventose, cioè la patologia da stress post-traumatico. Durante la seconda stagione della serie, Will è più volte soggetto ad attacchi di panico e tende spesso a dissociarsi, ad aggiungersi a tutto ciò come se non bastasse, talvolta immagina di essere di nuovo nel mondo freddo in cui era stato intrappolato. Nella serie questo viene spiegato come l'effetto anniversario. Ma che cos'è questo effetto anniversario? L'effetto anniversario è un fenomeno che è stato osservato anche in diversi pazienti affetti da DPTS, come per esempio accade ad alcuni soldati. Consiste in un aggravamento dei sintomi e delle manifestazioni dello stress post-traumatico, quando ci si avvicina temporalmente all'anniversario dell'avvenimento che ha causato appunto il trauma. Alcuni specialisti spiegano l'effetto anniversario come una peculiare configurazione di fattori, soprattutto di carattere ambientale, che risvegliano ricordi e sensazioni spiacevoli, mandandoli alle stelle. Può essere provocato anche semplicemente da odori, colori o persino sapori e suoni tipici di un momento vissuto in un determinato ambiente. Una volta passata la data di anniversario dell'evento traumatico, i sintomi dello stress post-traumatico sono soliti ridursi quasi subito.
Step you take, I'll be
Il DPTS può manifestarsi sotto diverse forme e io qui vi elencherò le quattro categorie. Allora, 1. Pensieri intrusivi, come ad esempio ricordi ripetitivi e involontari, sonni disturbanti o incubi, spesso flashback dell'evento traumatico, e i flashbacks possono essere così vividi che la persona sente di vivere l'esperienza traumatica o di vedersela ancora davanti ai propri occhi. 2. Comportamenti di evitamento, e per tale intendiamo proprio l'evitare i ricordi dell'evento traumatico, il quale può includere anche evitarne le persone, i luoghi, le attività, gli oggetti e le situazioni che in qualche modo portano a quei ricordi. 3. Credenze e sentimenti negativi, i quali possono includere credenze continue e distorte su se stessi o sugli altri, paura, orrore, rabbia, colpa o vergogna sono le reazioni su cui si incardina la sfera emotiva. Inoltre viene sperimentato un calo di interesse per le attività precedentemente piacevoli o gradite, e le persone avvertono la sensazione di sentirsi staccate, o meglio dire alienate, da se stesse o estraniate dagli altri. 4. Sintomi di attivazione fisiologica abnorme, i quali possono comprendere l'essere irritabili e il manifestare esplosioni di rabbia. Vi sono inoltre comportamenti sconsiderati o eccessivi che possono tendere verso l'autodistruzione. Le persone risultano facilmente sorprese e vivono in una condizione di allerta perenne. Spesso si associano problemi di concentrazione e di sonno. Ecco, la serie TV di Matt e Rose Duffer, in buona sostanza, è un prodotto paradossale, già visto, rivisto e sperimentato in passato dozzine o meglio centinaia di volte, ma perfetto nel risultato finale. E con quest'ultima considerazione siamo giunti alla fine di questo breve viaggio negli aspetti più psicologici di Stranger Things, sperando di avervi incuriosito con questa analisi, magari diversa da quello che si trova su un normale blog di serie TV, e se invece non l'avevate mai guardata, sperando di avervi invogliato a farlo. Vi saluto dandovi in pasto alcune canzoni che sono state utilizzate nella serie e vi aspetto alla prossima qui su Radio Bandiera Nera, la radio nemica del virus del politicamente corretto.
sickness is here. The happy one.